Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
Voglio chiedervi di aprire la Bibbia nel libro di Giacomo. Alleluia! Due settimane fa, vi ricordate, ho predicato io. Abbiamo predicato riguardo alla fede. E abbiamo detto, faccio un piccolo riassunto per i nostri bambini che non c'erano, va bene? Faccio un piccolo riassunto, ma proprio di 30 secondi, per dire che due settimane fa abbiamo parlato di fede e abbiamo detto che la fede è credere che Dio è più grande della realtà che stiamo vivendo. Noi non neghiamo la realtà, ma noi diciamo che Dio è più grande della realtà che noi stiamo vivendo. E la fede abbiamo detto che ha a che fare col credere, con il cuore, confessare con la bocca. Ha a che fare non con quello che vedi, la fede, non con quello che vedi, ma con quello che credi. Però c'è un altro aspetto della fede che noi dobbiamo considerare, e l'aspetto che oggi consideriamo è quello delle opere. La fede deve essere praticata, rilasciata dalle nostre azioni, e oggi vedremo un bel po' di scritture che ci parlano di questo. Quindi state pronti a far andare le mani sulla Bibbia, e voglio partire da Giacomo 2. E voglio leggere diversi versetti, voglio leggere tutto il contesto. Giacomo, capitolo 2, versetto 14. E dice così: a che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Ora, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro, andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. 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 Non usa una parolina leggera, dice morta. Ma qualcuno dirà, tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, insensato, che la fede senza le opere è morta? Diciamo tanto di Pietro, che era uno che diceva le cose in faccia, ma non mi sembra che Giacomo sia tanto diverso, perché qui sta dicendo... Ma vuoi renderti conto, insensato, che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, e l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo nominato Abramo. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per la fede soltanto. Similmente anche Rab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messi e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Mi sembra che questo passo della Bibbia sia molto chiaro, che Giacomo sia molto chiaro riguardo la fede e le opere. E uno degli errori più grandi che possiamo fare come credenti è quello di credere qualcosa e poi agire in un modo diverso da quello che stiamo credendo. Contraddire il nostro credo con le nostre azioni. E io vi voglio fare un esempio pratico di come io ho contraddetto il mio credo con le mie azioni. Qualche domenica fa eravamo qui insieme in chiesa, ci siamo trattenuti, e ad un certo punto, siccome c'era il carnevale a Besozzo, delle persone hanno parcheggiato le macchine davanti al cancello. E io sono rimasta di qua di più, Altre persone sono andate, hanno fatto mille manovre per uscire, ma senza pensare che comunque quella macchina non doveva essere lì. Perché? Perché è una proprietà privata e perché io avrei potuto aver bisogno di chiamare un'ambulanza, dei vigili del fuoco, qualsiasi cosa, quel passaggio deve essere libero. Quindi che cosa ho fatto? Ero con Gioele e Veronica, Gioele e Veronica sono testimoni, ho chiamato i carabinieri. L'unica cosa che potevo fare, ho chiamato i carabinieri. Mentre ero al telefono con i carabinieri, che quindi avrebbero mandato un carro attrezzi, sono arrivate le tre ragazze proprietarie della macchina. E sapete, in quel momento non è che mi sono arrabbiata tantissimo, Gioele e Veronica sono testimoni che non ho urlato come una pazza, anche se avrei voluto, perché vabbè, ero anche stanca della giornata, erano le 5:30 della domenica, quindi avevo anche il diritto di magari essere un pochino arrabbiata, però mi sono un po' alterata dicendo a queste ragazze, ragazze, voi non vi rendete conto che la vostra macchina poteva essere già da un'altra parte. Vabbè, però la cosa incredibile è che io non ho fatto in tempo a salutare Gioele e Veronica, mi sono girata così, stavo tornando dentro in chiesa e dentro di me ho sentito: Michi, hai fatto proprio una grande stupidata. Queste ragazze, cioè, se vengono portate qui da qualcuno la prossima volta o ripassano e vogliono entrare, ma tu? Mamma mia, in quel momento sono sprofondata e ho detto: Signore, perdonami e fai che queste ragazze si dimentichino. Grazie a Dio a volte i giovani si dimenticano di tante cose, no? Magari non come... Ho detto, questa era una delle tante che hanno combinato e quindi non se la ricorderanno. Però dentro di me, cioè, guardate che... Ma già mentre io salutavo Gioele e Veronica, già in quel momento lì la mia testa non c'era più, perché già io stavo pensando a quello che avevo fatto, perché era giusto che io le avessi comunque riprese, però poi io, sapete cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto presentarmi e avrei dovuto comunque, adesso tutti fate sì con la testa, ma guardate che vorrei vedervi voi alla domenica pomeriggio qui alle 5:30 se vi parcheggiano la macchina davanti al vostro cancello, quindi silenzio. No, perché tutti, sì, che cosa? Mettetemi nei miei panni, ecco. Però capite, io non ho agito secondo quello che credo. Non sto dicendo che ho combinato un danno irriparabile, però capite che io avrei dovuto aggiungere un'altra cosa per sistemare la situazione e dimostrare quello che credo. Ci siete? Ci siete? Ho sbagliato, vero Lia? Non avrei dovuto fare così. Lia mi ha detto, ho sentito il sì di Lia. E questo per farvi capire che a volte le nostre azioni non corrispondono a quello che crediamo. E a volte contraddiciamo quello che vogliamo, anche quello che vogliamo essere come credenti, con quello che facciamo. A volte succede perché siamo stanchi, a volte succede perché siamo sotto pressione, succede per tanti motivi, ma quella non è una giustificazione. Dobbiamo imparare che tutto di noi parla di quello che crediamo. In questo passaggio che abbiamo letto, al versetto 21, si riparla di Abramo, ne abbiamo parlato due domeniche fa, e parla del sacrificio di Isacco. Versetto 20 dice: ma vuoi renderti conto, insensato, che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Un giorno Dio parla con Abramo e gli dice: vai su quel monte perché mi devi sacrificare il tuo unico figlio, quello che io ti ho dato, quello che ti avevo promesso, quello che tu hai tanto desiderato, Isacco. E sapete cosa fece Abramo? Abramo partì e andò. La fede seguita dalle opere. Ha ubbidito, la fede seguita dalle opere. La fede seguita dalle opere. Questo è l'esempio di Abramo che qui viene citato, un grande esempio. Nella pagina indietro, Giacomo capitolo 1, versetto 22, dice: e siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Mi interessa la parte, siate facitori della parola e non uditori soltanto. Scusate che ho perso il mio fazzoletto, non so più dove l'ho messo. E non uditori soltanto, siate facitori e non solo uditori della parola. Perché qui sta dicendo ingannando voi stessi. Ingannando voi stessi vuol dire che se noi ascoltiamo la parola e non la mettiamo in pratica ci stiamo prendendo in giro, stiamo prendendo in giro noi stessi. Se noi ascoltiamo qualcosa della parola e la crediamo ma non la mettiamo in pratica ci stiamo prendendo in giro, e noi non vogliamo prenderci in giro, vogliamo essere seri con noi stessi e con la parola di Dio. Matteo capitolo 7, andiamo a leggere qualcosa che ai nostri bambini piacerà molto. Bambini, siete pronti? Vediamo se questa storia voi la conoscete già. Matteo 7, il versetto 24. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Per prima cosa Gesù paragona chi ascolta e mette in pratica ad un uomo avveduto. E questo termine avveduto, lo spieghiamo per i nostri bambini, significa una persona saggia, intelligente. Una persona pronta a decidere, che non temporeggia e che non si compromette. Una persona intelligente, saggia. E penso che tutti noi vogliamo essere considerate persone sagge. Quando una persona ti dice che sei saggio, che sei intelligente, che sei avveduto, è un bel complimento. Le tempeste della vita arrivano su tutti, giusto? Se adesso inizia a piovere, piove su tutti, non solo su alcuni. E questo passo ce lo dimostra. E anche se questo sembra essere un dettaglio poco importante, lo è invece. Perché noi viviamo in un mondo di peccato e nessuno è immune alle tempeste. Quindi non è la tempesta che determina la nostra sconfitta, ma le nostre reazioni che dipendono da come abbiamo costruito. Versetto 26 dice: chiunque ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto. Bambini, cosa significa uomo stolto secondo voi? Cosa vuol dire stolto secondo voi? È una parola bella o brutta? Ok, un sinonimo di stolto. Non intelligente, potete dire anche quella parola lì, perché possiamo dirla. Stu? Oh, è una persona, dovevamo dirla questa, è un uomo stupido, è vero. Un uomo stolto è stupido. Cos'è? Non mi guardare con quella faccia come se avessi detto un'eresia. Un uomo stupido. È un uomo che ha costruito sulla sabbia. Il castello di sabbia, bambini, è resistente? No. Basta che arriva l'onda del mare e se l'è mangiato tutto. Basta che passa un adulto che non si accorge, vero, che cammina sulla spiaggia, te lo calpesta e il castello di sabbia non c'è più, è sparito. E quando la parola dice che noi ascoltiamo e non mettiamo in pratica, sta dicendo che siamo uomini stolti. E quello che abbiamo costruito se ne va in un attimo, appena arriva la tempesta. Vi ricordate prima cosa abbiamo letto in Giacomo? Vuol dire che ci stiamo prendendo in giro. Sta dicendo: non ingannate voi stessi, perché funziona così. La nostra casa, la nostra vita deve essere fondata sulla roccia, su Gesù. Se siamo aggrappati a Lui, la nostra casa sarà forte. E notate che questo passaggio, dove si parla della casa fondata sulla sabbia e fondata sulla roccia, è dopo un versetto particolare che Gesù dice, dopo tutto un discorso. Andiamo a leggerlo però. Versetto 24. Tutto questo è scritto dopo il versetto, no scusate, 21. Dopo il versetto 21, che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non chiunque mi dice Signore, Signore, cosa sta dicendo Gesù? Non chi parla, parla, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non chi dice, ma chi fa. Ma chi fa, chi mette in pratica, chi fa. Chi fa la volontà di Dio. Ci sono tante persone che parlano, 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 Gesù, Gesù, Signore, ma poi non mettono in pratica la parola. Tu puoi dire che credi nel perdono, nell'amare gli altri, nella generosità, nella guarigione, nella pace, che Dio ha cura di te, che lo Spirito Santo ti guida, che Dio non ti lascia e non ti abbandona mai, credi nella potenza della parola, credi nella guida dello Spirito Santo, ma se poi tutto questo non diventa un'azione, la parola dice che ci stiamo prendendo in giro, sono parole al vento. Noi possiamo dire che crediamo in tutte queste cose, ma se poi non le facciamo, bambini, ci siete? Non dobbiamo solo dire, ma dobbiamo fare, perché è questo che fa la differenza. È questo che fa la differenza nella nostra vita e ci rende persone avvedute e sagge. Chi fa la volontà di Dio, la sua parola e le sue volontà sono scritte qui, in questo libro. Torniamo in Giacomo. Voglio tornare un attimo in Giacomo perché voglio leggere un altro versetto che è in Giacomo al capitolo 2. Voglio rileggere, forse l'ho già letto prima, ma voglio rileggerlo. Giacomo 2, versetto 26, dice: infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. La fede senza le opere è morta. Guardate che è una frase pesante. Morta. Parlare di una cosa morta. Io non voglio avere una fede morta, voglio avere una fede viva. Quindi come possiamo fortificare la nostra fede e renderla efficace? Sicuramente il primo passo è conoscere la parola e praticarla. Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice, Ebrei 4, versetto 12, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. La parola di Dio è viva, è vivente, è efficace. Cosa vuol dire efficace, bambini? La sapete cosa significa questa parola? Qualcuno lo sa? No, aspettate che non ho sentito. Bravissima Brianna, che funziona. Una cosa efficace perché funziona. Tu dici, le mamme dicono di un detersivo che funziona se smacchia, se no non è efficace, giusto? Una cosa che funziona, che porta al risultato, e la parola di Dio è così, è efficace, è vivente, è un libro del passato, del presente, del futuro. E con la parola di Dio puoi affrontare qualsiasi tipo di emergenza. Questo ci sta dicendo questo versetto in Ebrei 4. Però sapete che cosa? Che non possiamo avere più fede della nostra conoscenza. La ripeto, non possiamo avere più fede della nostra conoscenza. Come ho iniziato 2 settimane l'incontro? Che la nostra fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. La fede non va più in là della nostra conoscenza. Quindi noi abbiamo bisogno di conoscere la parola di Dio per avere una fede forte, per fortificare la nostra fede. E la conoscenza della parola di Dio si costruisce giorno per giorno. Non solo leggendo così velocemente la parola di Dio, ma meditando la parola di Dio. E questa parola noi non smetteremo mai di ripetere. Lo so che io e il pastore siamo un po' pesanti, che ripetiamo, come tutti i genitori, no? Figli, vero che ogni tanto noi genitori siamo un po' pesantucci, vero? Non dovevate dire sì a questa, era una... ho visto dei bambini fare così, Dopo faccio i conti con i vostri genitori. A volte noi genitori siamo un po' pesanti, ripetiamo le cose, ma ripetiamo le cose perché sappiamo che sono importanti. Meditare la parola. Noi dobbiamo conoscere la parola e meditarla, farla diventare nostra, perché la nostra fede si basa su quello, sulla conoscenza della parola di Dio. Prima ho detto che la parola di Dio è vivente ed efficace ed è la soluzione a qualsiasi tipo di emergenza. Quindi vuol dire che qualsiasi cosa che ti capita nella vita, qui c'è la soluzione. Qui c'è la parola alla quale ti puoi appoggiare. La parola che devi mangiare, devi diventare parte di te e su cui la tua fede si può aggrappare. La fede deve avere qualcosa su cui aggrapparsi. Se non c'è la conoscenza della parola, la fede non si può aggrappare da nessuna parte. Non si può aggrappare da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di cibare la nostra vita con la parola di Dio. Andiamo in Giosuè, capitolo 1, un versetto che dovremmo conoscere benissimo, perché Dio parla a Giosuè e gli dice, dopo avergli detto tantissime volte di essere forte e coraggioso, di non temere, di non avere paura, gli dice, questo libro della legge... E quando c'era Giosuè non c'era tutto questo, era molto meno, molto molto meno. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, non si allontani mai dalla tua bocca. Ma meditalo giorno e notte, e però poi dice, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto. Cosa vuol dire? Fare. Mettere in pratica. La fede senza le opere è morta. Fare. Mettere in pratica la parola di Dio. Qui è stato buono Dio, perché ha detto, cercando di agire. Ecco, io quella domenica là non ho cercato tanto di agire nel modo giusto, però capite che il Signore è molto comprensivo con noi, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Voglio farvi 2 esempi velocissimi di fede e opere, di fede e mettere in pratica. Siete pronti? Siete pronti, bambini? 2 esempi che non vi dovete mai dimenticare. Uno è in Luca al capitolo 5. Secondo me questo lo conoscete, in Chiesa Junior ve l'hanno già insegnato. Luca capitolo 5. La conoscete la storia della pesca miracolosa? Non ci siete ancora arrivati? Fa niente, adesso la leggiamo. Allora, non leggiamo tutto l'episodio, ve lo racconto io veloce, perché poi voglio arrivare al punto. Questo è un esempio di fede e opere. Perché? Perché c'è Gesù, vi ricordate, deve predicare vicino al mare, ha bisogno di delle barche, e dice così, vado sull'acqua e tutti mi sentono a terra. E vede Pietro che sta sistemando le reti, quindi è stanco perché è uscito a pescare tutta la notte, vorrebbe andare a casa a dormire. Invece sta ancora sistemando e pulendo le reti, perché il pescatore non va a casa fin quando non ha pulito le reti. E Gesù gli dice di dargli la barca. E Gesù gli dà la barca. scusate, Pietro, ho sbagliato a parlare, e Pietro gli dà la barca. Gesù predica, eccetera, eccetera. Quando finisce di parlare, dice a Pietro: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. Cosa vuol dire? Gli sta dicendo: rimetti le reti nella barca, vai di nuovo in mezzo al mare, getta le reti e pescherai, e pescherete. E qui c'è la frase che ci dimostra che la fede senza le opere è morta. Pietro ha agito però. Versetto 5. E Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. La realtà. Noi non neghiamo la realtà, vero? La realtà è questa. Sono stanco. Ho provato a pescare tutta la notte e non ho preso niente. Però alla tua parola calerò la rete. Però alla tua parola calerò la rete. Questa è la fede e le azioni. Alla tua parola io faccio quello che mi dici di fare. Alla tua parola io faccio quello che mi dici di fare. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Bambini, è chiaro? Quando voi ubbidite a Gesù, quando Gesù vi dice di fare una cosa e voi ubbidite, Gesù poi vi ricompensa. Una rete piena di pesce. Gesù mantiene le sue promesse. Gesù è fedele. Amen? Alla tua parola. Alla tua parola. E adesso voglio fare... No, prima di andare all'altro esempio, voglio... qui c'è un altro punto che ci dimostra che la fede senza le opere è morta, ma invece la fede è efficace con le opere. Versetto 11, dopo che c'è tutto un discorso tra di loro, che hanno pescato, eccetera, eccetera, quindi tirate in secco le barche, quindi le tirano fuori dall'acqua, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Guardate che questo tirare in secco le barche non è scritto a casa. Noi a volte ci concentriamo su lasciarono tutto e lo seguirono. Se avessero pensato di seguirlo per un giorno, secondo voi avrebbero tirato fuori le barche dall'acqua? No, avrebbero messo la fune, le avrebbero legate. No, le hanno tirate fuori, tirate in secco le barche. Perché sapevano che da lì in poi sarebbe cambiato tutto. Lasciarono ogni cosa e seguirono Gesù. Non hanno solo detto: Signore, ti voglio seguire. Hanno lasciato tutto e l'hanno seguito. Questa è la fede seguita dalle opere. Daniele capitolo 3. Daniele capitolo 3. Daniele, i bambini magari lo conoscono di più per Daniele la fossa dei leoni, ma oggi guardiamo un altro episodio. Ad un certo punto, in Daniele capitolo 3, il re fece costruire un'immagine d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e la fece erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nebuchadnezzar mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti della legge e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione dell'immagine che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, tutto questo popò di gente si radunarono insieme per l'inaugurazione dell'immagine fatta erigere dal re e si misero in piedi davanti all'immagine che Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. E quindi qui c'è l'araldo che inizia a parlare e dice: al suono della tromba voi vi dovete tutti inchinare, dovete adorare questa immagine, questo che aveva fatto costruire il re, che era una cosa immensa, grandissima. E dice anche che chiunque non si prostrerà sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quindi sta dicendo: se tu non ubbidisci al re e ti prostri davanti a questa immagine d'oro, subito verrai messo in una fornace ardente. Bambini, fa un po' paura questo? Sì, ti dice che ti mettono in un forno, come il pollo. Questo sta dicendo. Però c'è, ci sono dei giovani. Versetto 16, voglio leggerlo qui. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: o Nebucadnezar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, re. Ma anche se non lo facesse, sappi, re, che noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. Questo è un altro esempio di fede con le opere. Queste persone erano credenti, credevano in Dio, servivano Dio e non si sarebbero mai prostrati davanti a un'altra immagine. E loro sono rimasti fermi e hanno detto al re, anche se era il re, gli hanno detto: io non mi prostro, io non mi metto ad adorare questo. Fede e opere, quello che loro credevano. Vediamo anche questo esempio, che loro si stanno mettendo in pericolo. Stanno mettendo in pericolo la loro vita, perché stanno dicendo: noi non lo faremo mai. Dio ci salverà, e anche se non ci salverà, te lo puoi scordare che noi ci prostriamo davanti a questa statua. E poi sappiamo che la storia va a finire, che loro finiscono nella fornace ardente, ma che Dio li salva anche da lì. La parola dice che loro sono entrati in quella fornace e neppure uno dei loro capelli si è bruciato. Perché la loro fede stava parlando più forte, era più forte, la loro fede e le loro opere erano efficaci. La parola di Dio è efficace, la nostra fede è efficace quando è unita all'opera, alle opere, al fare, al mettere in pratica. Io credo e io metto in pratica. Io credo e metto in pratica. Le loro azioni erano unite alla fede, congiunte alla fede. Voglio leggere un ultimo versetto in Luca capitolo 11, versetto 28, che dice: è Gesù che sta parlando e disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e l'osservano. Una frase molto concisa. Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e l'osservano. Chi è beato? E sappiamo che beato significa felice, beato che significa pieno di pace, prospero. Chi è beato? Chi ode la parola e chi la mette in pratica. Chi ode e chi la mette in pratica. Chi ode e chi la mette in pratica. Chiesa, questo è un insegnamento molto semplice, ma vedete che vi ho raccontato un semplice episodio per farvi capire quanto nella nostra vita quotidiana a volte le nostre azioni non corrispondono a quello che noi crediamo nel nostro cuore, a quello che noi crediamo che debba essere un comportamento simile a quello di Gesù. Noi abbiamo bisogno continuamente di cibarci della parola, di ascoltare la parola e di metterla in pratica, perché questo porta un cambiamento e un risultato nella nostra vita, e questo dice che ci rende uomini e donne avvedute, questo ci rende uomini e donne che stanno costruendo una casa sulla roccia, questo ci rende persone sagge, intelligenti. E noi come Chiesa dobbiamo esserlo anche per i nostri bambini, che diciamo una cosa e la facciamo, perché dobbiamo far vedere loro come funziona la fede. Fede e opere. Dico una cosa e la faccio. Dico una cosa e la faccio. Dico una cosa e mantengo quella parola. Con Dio e gli uni verso gli altri. Fede e opere. La parola opera a volte viene vista come una parola brutta, perché noi non siamo salvati per opere. Sì, è vero che non siamo salvati per opere, ma siccome dobbiamo stare sulla terra, Dio ci ha detto che c'è la fede e ci sono le opere. La salvezza è per fede, non dobbiamo fare niente per meritarci, ma poi dobbiamo camminare su questa terra, e per camminare su questa terra abbiamo bisogno di fede e opere. Ascoltare la parola e metterla in pratica, ascoltare la parola e metterla in pratica. E ricordatevi quello che vi ho detto, quello che vi ho detto prima: la fede non va più in là della nostra conoscenza, quindi dobbiamo continuamente cibarci della parola di Dio. Non accontentatevi di quello che sapete già, andate avanti, continuiamo a cibarci. Noi non è che possiamo fare una buffata della parola alla domenica e poi non mangiare più per una settimana. Non funziona così, perché poi ti viene fame, hai fame. Noi dobbiamo continuamente cibarci della parola di Dio. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.